Bene, dicevamo che fondamentalmente quanto abbiamo visto finora serve a darci una prospettiva diversa su quello che è il processo di conoscenza, che applichiamo e che utilizziamo normalmente. Il processo di conoscenza finora l'abbiamo interpretato in modo cartesiano come esclusivamente totale appannaggio della ragione più o meno calcolante, più o meno logico-matematica, come abbiamo visto l'ultima volta, sapendo che la ragione è qualcosa di, scusate, l'intelligenza è qualcosa di molto più variegato di quanto non abbiamo immaginato anche lì fino ad ora. Ma abbiamo anche scoperto invece strada facendo che questo sapere del quale ci avvaliamo è costituito da almeno tre componenti. E si potrebbe ragionare effettivamente sull'opportunità di un'ulteriore distinzione in linea con il nostro paradigma tra intelligenza emotiva ed intelligenza simbolico-immaginale, che potrebbero non essere esattamente la stessa cosa, o perlomeno non costituire due poli più o meno indipendenti. Quindi, ecco, abbiamo scoperto che non solo ci sono questi altri due modi di valutare ciò che ci accade, e ciò che ci circonda, ma ancora più a monte c'è una forma di, come dire, conoscenza incarnata, conoscenza corporea, conoscenza del corpo nello spazio e fondamento quindi di tutto il nostro ulteriore sistema ed apparato che è proprio nella carne, no? Abbiamo visto che il corpo è stato ed è ancora, per quanto facciamo finta di niente, il protagonista della lunga cavalcata che la specie umana ha fatto nell'arco dei milioni di anni. Quindi il corpo è stato a lungo, molto più a lungo di qualunque altro tipo di approccio, il fondamento della conoscenza. Noi abbiamo vissuto per millenni come corpi nello spazio. E questo chiaramente costituisce una formidabile smentita a tutte le successive posizioni che hanno ovviamente a che fare con l'ambiente, quindi il ritorno sulla questione è tutto lì. Un corpo nello spazio non ha modo di percepirsi come separato dallo spazio, mentre noi siamo riusciti a farlo. Quindi noi abbiamo progressivamente abbandonato. E questa è una lunga fuga dall'Eden, se vogliamo usare anche gli antichi simboli. Abbiamo progressivamente abbandonato questa sensazione di esserci, che poi non a caso hanno riscoperto i filosofi nel secolo scorso, no? Vi ricordate Husserl, Heidegger, tutto questo filone? Ecco, abbiamo dimenticato questa sensazione dell'esserci a favore invece di una radicale distinzione. In qualche modo è un po', probabilmente può essere interpretato sempre in stile mitico simbolico come l'uccisione dei genitori, il modo in cui l'io, quindi la consapevolezza ragionante, si affranca da tutto quello che è il precedente portato. Però, appunto, siccome l'io è frutto della distinzione della Spaltung, come abbiamo detto, applica in modo radicale questa distinzione e si autoillude di non aver più delle relazioni e delle correlazioni col corpo e con tutto l'universo delle emozioni, delle passioni e dei simboli che costella attorno ad esso, perché abbiamo visto le ultime volte che anche il sistema simbolico ha un fortissimo radicamento nel corpo, esattamente come tutte le fondamenta dell'altro sapere che abbiamo a disposizione, che continuiamo a immaginare sia astratto e non più correlato con materia, spazio, eccetera. Ecco, invece non è vero. Abbiamo visto che il linguaggio è spazializzato, abbiamo visto che i fondamenti del pensiero sono tutti quanti spaziali, concreti, perché partiamo da lì. Il primo registro di linguaggio con il quale ci siamo cominciati ad orientare meglio nel mondo, perché è ovvio che poi nel momento in cui riesci ad avere dei contatti con gli altri che siano più precisi, più efficaci, diventi più efficace. Immaginate una squadra di cacciatori che riesce a parlarsi e a stabilire delle strategie man mano che l'azione evolve, quanto è più efficace di una squadra che invece si affidi esclusivamente all'istinto o non abbia delle capacità mnemoniche e di progetto. Quindi è chiaro che questo ci viene a vantaggio strada facendo, è un incredibile vantaggio evolutivo, per cui niente da dire in proposito. Il problema purtroppo è questo, è che sembra che questo vantaggio evolutivo noi lo si sia conquistato attraverso una attraverso quello che è il, come si dice, il rinnegamento? Beh, un momento di buio, dovrò andare a guardare. Quando rinneghi qualcosa, queste perifrasi che aiutano. Di fatto abbiamo conquistato questo status rinnegando tutto ciò che eravamo prima, invece di mantenerlo, no? Quindi abbiamo utilizzato un opt-out di nuovo, piuttosto che un opt-at, che invece è quello che tutto il resto, diciamo, della nostra esistenza testimonia costantemente, ecco. Quindi in qualche misura stiamo facendo questo lungo cammino, non solo noi, ma anche come esseri umani, per reintegrare nella nostra sensibilità e capacità di conoscenza tutto il portato appunto della corporeità, delle emozioni e dei simboli. Che vi faccio presente, non è che nel frattempo non ci fosse più. Siamo semplicemente stati noi che ci siamo autoconvinti o autoillusi del fatto che il nostro modo di sapere fosse inedito, assolutamente nuovo, pure quello eccezionale, perché abbiamo visto che ci stiamo costruendo su questi eccezionalismi oramai da tempo immemore, pure quello, insomma, per quanto la nostra memoria non è che vada molto lontano, però ecco, più o meno si fonda lì. Quindi l'eccezionalismo cognitivo che trovate stigmatizzato radicalmente anche nel manuale, è un po' uno degli esiti inevitabili da questo punto di vista, no? Ed è one step ahead, come dicono gli inglesi, un passo avanti, un ulteriore passaggio verso questo affrancamento radicale da qualunque preoccupazione spaziale. Che si trattasse di un'illusione, il problema ambientale ce lo sta dimostrando in modo totale, no? Visto che è di fatto l'esito di tutta questa situazione. Il problema ambientale è il non aver considerato minimamente il fatto che ci fosse un qualche tipo di relazione fra noi e l'ambiente nel quale ci muovevamo. L'ambiente è stato lentamente costruito così, come altro da noi. E da questo punto di vista la conoscenza scientifica occidentale ha fatto il suo, tanto per rimanere all'interno dei processi, no? Ha costruito la dicotomia di base sulla quale si fonda, che è soggetto e oggetto, il soggetto res cogitans, l'oggetto res extensa. Perfetto, nessun tipo di problema. E oddio, perlomeno, cioè, pensavamo, no? Come al solito. Dopodiché, invece, appunto, a conti fatti, ci siamo accorti che sta res cogitans, vivendo dentro un corpo, anche se fa finta di niente, deve respirare, deve mangiare, deve nutrirsi, deve avere una serie di parametri, no? Semplicemente fisiologici, se vogliamo, ma insomma, poi si parla anche di qualità della vita, naturalmente, ma insomma, ecco, quelli erano tutti discorsi che non ritenevamo più di dover fare. E quindi a un certo punto ci siamo accorti che tutto questo si stava pian piano, come dire, rovinando, destabilizzando, lasciandoci poco spazio, no? Come abbiamo anche detto più volte, pare che l'attenzione si cominci un po' a svegliare finalmente. Erano almeno 60 anni che lo facevamo, sto ragionamento, vi faccio presente. Questo per quanto riguarda tutti quelli che dicono che le cose sono imprevedibili. Non è vero che sono imprevedibili. L'imprevisto in larga misura è anche, ovviamente c'è perché l'abbiamo detto milioni di volte, però l'imprevisto di fatto è frutto del nostro non voler vedere le cose. Ed è anche quello una forma di alibi. Perché noi lo sappiamo benissimo, è dal 60, ve l'ho detto più volte, dal 1960 tondo, che il Club di Roma pubblica un rapporto sull'ambiente dicendo: signori, qui sono dolori, sono passati 60 anni, tondi, pure quelli, e abbiamo il virus. Eccoci, perfetti, no? Se poi volevamo vedere qualche cosa di sincronicità in questi fattori, in questi passaggi, direi che lo possiamo fare senza particolare fatica. Quindi, che si fa? Bella domanda, perché diciamo, di fatto è quello che ci stiamo chiedendo, che mi sto chiedendo da un po' di tempo a sta parte. Io purtroppo sono riuscito ad arrivare soltanto a questa semplice, al momento, tra virgolette, risposta, ovvero sia fare in modo che qualcuno cominci a pensarci e magari qualcuno che ha delle possibilità migliori delle mie, perché io ormai, come abbiamo detto, la mia corsa l'ho quasi finita, quindi insomma siete quelli che dovranno fare i conti col grande casino, probabilmente. Mi dispiace dirvelo, però insomma, di fatto la questione sta così, e quindi preparare qualcuno che abbia una mente adatta per poter fare e capire un po' meglio quello che succede. E fare in modo che questo sapere si diffonda. Ripeto, il problema, che sarebbe una strategia tutto sommato attendista ma fattibile, no? Tenete presente che, per esempio, la cultura occidentale si è salvata grazie ai monasteri irlandesi, Non so se lo sapevate, però di fatto è andata così. Quindi a un certo punto ci si è ritirati a Iona e dintorni, mentre i barbari infuriavano per l'Europa distruggendo tutto quello che era stato fino ad allora, e qualcuno si è fatto carico di portare avanti, no? In qualche modo la fiaccola. In qualche misura oggi bisognerebbe fare lo stesso. Il problema è che al tempo perlomeno c'erano soltanto i barbari, ma non c'era la crisi ambientale. Noi oggi abbiamo anche la crisi ambientale, a parte i barbari che, come dire, sembrano oramai dilagare per ogni dove e non portano neanche quella fresca ondata di, come dire, di diverse prospettive, ma incarnano di fatto qualunque tipo di tendenza conservatrice retrograda. Vabbè, però, comunque il punto è, avremo il tempo, cioè riusciremo in qualche misura a costruire una sensibilità ecologica diversa in tempo utile per non andare per stracci, perché la questione purtroppo, ragazzi, è quella. Tutti parlano di resilienza, credo che abbiate cominciato a parlarne anche col professor Toseroni, che rivedrete a breve, però noi non abbiamo nessun modo di valutare di fatto la resilienza del pianeta, perché non abbiamo proprio i dati, a parte il fatto che, come cominceremo a vedere oggi, la nostra conoscenza del mondo è qualcosa che va decisamente riconsiderato alla luce di tutto quello che ci siamo detti finora. Quindi questo più o meno è il quadro. Ora, io pensavo di cominciare oggi a vedere un po' Beck per poi passare al saggio, quello in inglese. So che non sarete entusiasti del trovarvelo in inglese, ma che dobbiamo fare? This is life, come si dice. Per cui vi trovate il saggio lo trovate come al solito nei link ai piedi della pagina. Ed è quello che si chiama Of Cripples and Bags. Lo trovate nei testi, come si dice. Per un'ecologia estetica direi che lo diamo per assodato oramai. Non ho affrontato la parte sulla coesione sociale perché per questo corso, bene o male, non è che serva particolarmente. Lo riprenderemo eventualmente parlando delle proprietà emergenti, perché quelle invece sono un ottimo tema su cui concentrarci. Però per il momento lo possiamo lasciare da parte, ripeto, a meno che non abbiate qualche aspetto, spero che l'abbiate letto nel frattempo, perché sarebbe opportuno, altrimenti poi le cose non si correlano più. E quindi se non ci sono cose ulteriori che vi possono interessare, io quello lo do per esaurito e comincio ad andare verso quest'altro, che se Dio vuole è bello complicato anche lui. Purtroppo è diventata una questione un po'. Andare a affrontare queste cose è sempre più difficile, per cui vabbè, amen. Ad ogni modo, quindi Beck, condizione umana, abbiamo detto già un po' di cose, diamo una qualche sistemazione più efficace al discorso e inquadriamolo più o meno nel senso che vogliamo dargli in questo esame. Allora Beck viene, diciamo che è uno dei profeti, se vogliamo dire, di sventura, una delle Cassandre per certi versi, anche se lui, poverino, anzi, è uno dei più equilibrati da questo punto di vista, uno dei più contraddittoriali, perché riesce a darti delle notizie orribili, però ti dice guarda che tutto sommato però le cose vanno tanto male, potrebbe andare peggio, insomma. Ecco, quindi teniamolo presente. Beck ha sempre tentato, non è mai stato un catastrofista. Diciamo che è un realista che non riesce a far finta di niente, che è meglio in certi momenti, purtroppo. Allora, che cosa dice Beck di bello? È il primo che parla di società del rischio. Quindi la definizione di società del rischio, quindi di Risikogesellschaft, come dice lui, è il primo, diciamo, un bel apparire sulla scena delle scienze sociali e ci mette appunto davanti a questa serie di, no, scusate, di considerazioni che hanno a che fare col modo in cui stiamo affrontando, no, il nostro futuro. Perché? Perché il rischio e pericolo, sapete, c'è questa distinzione di fondo, quello che è colpa dell'essere umano, quello che invece non dipende in alcun modo dall'essere umano, eccetera, eccetera. Però ecco, il problema è questo. Beck intuisce che la categoria di rischio è una categoria che ci reinserisce a brutto muso all'interno delle dinamiche più ampie dalle quali pretendevamo di non essere toccati. Perché il modo, come abbiamo finito appena adesso di dire, in cui ci siamo rappresentati all'interno del mondo fino a metà 600, grosso modo, è di radicale separatezza. Cioè il mondo sta lì, ha delle sue logiche imperscrutabili che in linea di massima hanno a che vedere con la religione, gli dèi, come comunque li si intenda, oppure con un'entità ancora più problematica che è il famoso destino. Vi ricordo che nelle teologie precedenti il destino comanda gli dèi. Vedremo Eraclito, che è uno dei miei autori preferiti da quando ero piccolo, per cui sono molto contento di poterne poi parlare finalmente in ambiti più professionali. Eraclito ci dice esattamente questo, ed è l'ultimo saggio che leggeremo, però intanto ve lo anticipo, che uomini e dei sono simili, seppur a, diciamo, gradi diversi di potenza e di potenzialità, ed entrambi lo sono perché hanno l'intelligenza del fuoco. Il famoso Pyr di Eraclito è di fatto il destino, no? È una forza che sta al di sopra di tutte queste altre manifestazioni e che di conseguenza deve essere, come dire, riconosciuta. Dobbiamo fare i conti col destino. Il destino si impone perfino agli dèi. Scusatemi solo un attimo, ragazzi, ho una telefonata di lavoro. Allora, tornando a bomba, dicevamo che la questione del rischio.
Professore,
Sì?
non so se la volta scorsa avevamo iniziato l'archetipologia durandiana ed eravamo rimasti alla stazione retta, non so se vuole
Ah, brava.
procedere.
Brava, e me lo ricordi dopo che so 2 ore che lo chiedo. Che devo fare? Non so, fa, spiegami.
Perché ho risfogliato gli appunti e me ne sono
Eh no, l'avevo visto
scordata.
anch'io, però mi sembra. Ok, allora chiudiamo questo cappello, dopodiché la prossima ora riprendiamo le due strutture residue. Grazie. Allora, dicevamo però, nel frattempo, torniamo a bomba, quindi appunto il destino viene percepito dalle tradizioni precedenti a noi come di fatto l'ultima istanza, no? Qualcosa che riesce perfino a limitare gli dèi. Dal nostro punto di vista, di solito sono la massima manifestazione. E qui avremo appunto uno dei problemi, perché di fatto cosa ci dice Eraclito con questi brevissimi frammenti che io non mi stancherò mai di raccomandarvi di leggere perché sono di una bellezza assoluta. Ecco, ci dice che gli dèi non sono l'ultimo grado della realtà, c'è qualcosa oltre. Questo è il punto. Noi e gli dèi siamo distinti dal resto del vivente perché abbiamo l'intelligenza di questo qualcosa. Che è un'intelligenza creatrice, peraltro. Quindi, come vedete, è molto vicino a Weber questo discorso. Incredibilmente, dopo 2500 anni, torniamo a prendere nota di cose che potrebbe essere interessante valutare. Quindi il problema dov'è? Che il destino dal nostro punto di vista invece diventa quello che, come tutti saprete, è il destino cinico e baro, no? Diventa di fatto l'antagonista, quello che fa sempre sì che non vadano le cose come dovrebbero. E chiaramente per una cultura appunto oppositiva e per una cultura che si costruisce sul pian piano, sulla singolarità, la dimensione eroica sembra in qualche modo prendere il sopravvento anche a favore di esiti tragici, come dirà poi Maffesoli, chiaramente, no? Perché qui si tratta regolarmente dell'eroe che normalmente finisce male. Il punto dell'eroe, come dicono quasi tutti i testi di canzoni rock che potete trovare in proposito, è che l'eroe muore giovane, l'eroe non invecchia, perché non rientra nel suo ruolo, no? Pensate anche agli stessi dei eroici, Gesù è morto a 33 anni. Osiride è morto anche prima, Mitra esattamente allo stesso, tutti uguali, poveracci, no? Quindi in qualche misura questo ci riporta anche per certi versi a Dunant, perché è evidentemente un archetipo che poi ogni cultura chiama, nomina in certi modi diversi, ma fino a un certo punto, perché tutti questi dei nascono tutti il 25 di dicembre. Perché le vecchie culture erano molto più attente di noi alle condizioni particolari del mondo. Il 25 dicembre è il solstizio d'inverno. Nella scienza sacra, come avrebbe poi detto sia Durand che tanti altri che abbiamo maltrattato e diciamo, stigmatizzato per questo loro approccio non scientifico, nella scienza sacra si chiama porta degli dei, ovvero sia il momento cosmico nel quale è probabile che gli dei scendano sulla Terra. Allo stesso modo, il solstizio d'estate, che è la porta degli uomini, è quella grazie alla quale gli uomini ascendono, no? Ci sono dei casi, come saprete, di uomini che riescono a divinizzarsi. Ecco, questi sono i due grandi movimenti, ma non ve la sto a fare troppo lunga, se non finiamo più. Però il punto è questo: queste divinità che muoiono giovani come tutti gli eroi, nascono quasi tutte in strana coincidenza con il solstizio d'inverno. Quindi, che è, guarda caso, anche il momento che terrorizzava più o meno tutte le vecchie culture. No? E che continua a terrorizzare pure noi, anche se facciamo finta di no, perché guarda caso, noi siamo quelli che tra il 25 dicembre, tra il 25 e il 31 dicembre facciamo feste, vediamo gente, usciamo, ci divertiamo, assolutamente proclamiamo che tutto va normalmente, spariamo i fuochi d'artificio. È inutile che ci raccontiamo cose, ragazzi. Noi facciamo esattamente quello che facevano gli egizi, i babilonesi, i romani che avevano fatto i Saturnali. A loro si divertivano di più perché erano delle orge, quindi non solo facevano i fuochi d'artificio, ma come dire, se vogliamo parlarne, no? Proprio dovendo scegliere al limite, 3-4 giorni di follia completa erotica non sarebbero manco stati male. Però noi ci siamo, come dire, autocastrati da un po', quindi ci teniamo i fuochi d'artificio, le ubriacature e tutte queste cose divertenti. Ad ogni modo, come vedete, c'è una continuità mitico immaginale che è innegabile, no? È una continuità che poi si articola attraverso anche il carnevale, tutte le varie rimozioni. C'entra pure Halloween, come dice il nostro buon De Luca, anche se ormai l'abbiamo riciclata riducendola come al solito a una specie di fiera oscena, però anche quella, se guardi un po' meglio, se cerchi sotto, se gratti, trovi, no? Samhain, la grande festa irlandese, trovi un sacco di cose, insomma. Che sarebbero decisamente più divertenti e più soddisfacenti da sapere che non Kinder, i dolcetti, gli scherzetti, gli ovetti e tutto il resto. Però questo è quello che abbiamo, per cui ce lo teniamo stretto. Allora, il problema, come dicevamo, è esattamente questo, ovvero sia che noi col destino non ci prendiamo, perché il destino è un'istanza che limita la nostra libertà e autonomia, no? Quindi noi sono quei 300-400 anni che ci stiamo raccontando che il destino non c'è, c'è al limite la coincidenza che è del tutto meccanica, quindi non te la puoi andare a prendere con lei, e che noi siamo in grado di far sì che gli esiti casuali del mondo non ci tornino contro come boomerang. Quindi, come vedete, c'è tutta la mistica del controllo, è lì. No? Noi non siamo soggetti al destino, ognuno può costruirsi il mondo che vuole, ognuno può essere quello che vuole. Siamo talmente inebriati da questa serie di racconti, che sono pure questi racconti mitici per molti versi, da non renderci conto che ci stiamo mettendo in una situazione un po' scomoda, perché poi, appunto, il destino, in un modo o nell'altro, cinicamente e baramente, ce la fa pagare. E quindi eccoci qua. Però, di fatto, questa accezione negativa e nefasta che diamo al destino, ce la siamo pure andata a cercare per molti versi, no? Come vi ho detto fin dal primo giorno, in un arsenale di risorse e di strategie cognitive, dal mio punto di vista, il sociologo dovrebbe mettere la sincronicità, che è un'altra faccia del destino, no? È esattamente quello che intendeva Jung quando diceva: sì, ci sono degli avvenimenti che sembrano accadere, che accadono contemporaneamente, ma non sembrano avere alcuna relazione, però poi di fatto ce l'hanno. E quello è il punto. Ti permettono di intuire cose, ti permettono di avere idee diverse, originali, ti permettono di scoprire correlazioni che non avevi intuito, tante cose, no? Quindi porsi in un qualche modo, non in modo oppositivo, non in modo diurno, tanto per riprendere il gergo durandiano, ma ponendosi in modo notturno, in modo accogliente, in modo aperto verso il destino a volte elargisce dei doni. Non è semplicemente qualcuno che te la vuol far pagare. Mentre noi lo abbiamo costruito, ovviamente, in un'ottica oppositiva, come la summa di tutte quante le questioni che non vanno dove dovrebbero. Tanto per dirne una, vi ricorderete che in sociologia generale si sono studiati i famosi effetti perversi dell'azione. Ora, a voi perverso sembra un aggettivo scientifico, perché mi piacerebbe saperlo, no? Perverso dà proprio la sensazione di qualcuno che si vuole togliere un sassolino dalla scarpa. Ecco, vedi, io avevo pensato tutto, invece quello stronzo è venuto e mi ha mandato tutto per stracci. Esattamente, perché tu non avevi pensato tutto. Tu hai pensato, se sei stato bravo, tutto quello che potevi pensare. Ma come abbiamo detto più volte oggi, fino ad oggi, ci sono tante altre cose lì che tu non puoi pensare, ma che agiscono, che distorcono, che impediscono che tutti i tuoi bei calcolini con tutti i tuoi decimali, quanti ce ne mette? 5, 7, 9, 15, libero, tranquillo, abbonda. Facciamo pagine e pagine decimali come il 314, però ciò non toglie che quello rimane una quantità indefinita dal nostro punto di vista, che può sfuggire. Allora, se sei saggio, te ne rendi conto e ti comporti in qualche modo. Se non lo sei, procedi imperterrito e, guarda caso, appunto, no, man mano che aumenta la scala delle tue pretese, aumenta la scala dei tuoi fallimenti. L'abbiamo detto, di nuovo, pure qui siamo in ambito ambientale, tutte le grandi opere, no? Che tanto per cambiare anche qui, sentite l'aggettivazione quant'è incensante, no? Quant'è autoglorificante, le grandi opere. Ecco, le grandi opere non ce n'è una che non ha avuto delle conseguenze catastrofiche sul pianeta. Pensate all'irreggimentazione dei canali del Mar d'Azov e del Mar Caspio, pensate alla diga non mi ricordo più mai quante valli sono, delle tre valli, mi sembra, in Cina recentemente, la diga in Egitto. Non ne abbiamo fatta una dritta. Perché nel momento in cui cominci a mettere le mani su contesti così immensi, in quei contesti quelle cose che non sai agiscono molto più potentemente, in quella scala le senti molto di più, non è la minima variazione che te crepa il soffitto a casa, è la grande variazione che te sfonda la diga. Non so se la questione è chiara, no? Perché man mano che aumenta la scala porta con sé delle variazioni che non abbiamo ancora ben compreso. La scala è un'altra delle grandi questioni, no? Tant'è che se noi adottiamo la scala del micro, no? Se andiamo nella meccanica quantistica, andiamo alle particelle subatomiche, la scala è fondamentale, quella che detta radicalmente un salto cognitivo, col quale non siamo ancora riusciti a far pace, peraltro, no? Come sapete, noi abbiamo al momento una fisica del subatomica e una fisica classica, che ancora non si sono riusciti a coordinare. Anche perché. E questo lo dico da un'ottica immaginale, evidentemente non scientifica, però è evidente che una delle strategie che abbiamo per evitare che la fisica subatomica faccia danni, ovvero sia ci faccia pensare diversamente da come pensiamo, è limitarla lì. La fisica subatomica sta nel subatomico, a noi non ci frega niente perché siamo grossi, per cui lo sappiamo, è molto bello a sapersi, ma non ci interessa. Ora noi sappiamo anche purtroppo oggi che non è vero. O purtroppo, perlomeno, insomma, per fortuna, vedete un po' voi. Però sappiamo perfettamente che ci sono una serie di fenomeni sempre più ampi che noi possiamo cominciare a comprendere se li spieghiamo sulla base di dinamiche quantistiche. Uno di questi fenomeni siamo noi. Come dire? Non so se vi siete mai fatti caso, io ogni volta che parlo di questa cosa mi vengono i brividi perché continuo a investirmi come un treno ogni volta che ci penso, no? Ma voi immagino sappiate di essere composti da miliardi di esseri viventi. Veronica, sì, tocca e purtroppo è così. Però probabilmente, come vedete, su queste cose poi noi non ci facciamo granché caso. Però la domanda è, com'è possibile che 40 miliardi di cellule e quasi lo stesso numero di batteri e virus lavorino tutti, sempre, in sincrono, per far sì che noi si sia apparentemente uno? Non so se vi siete. No, non è banale come domanda. Una volta che la cominci a guardare, ti chiedi: ma come cazzo è possibile che tutte queste cose che vivono e muoiono per conto loro? Perché se voi prendete Damasio. Che vi dice Damasio? Che noi siamo il risultato di una serie di alleanze strategiche di esseri viventi più semplici di noi, che man mano si sono accorti che se stavano insieme la sfangavano meglio. La cooperazione è il frutto centrale della questione, no? Ed è, guarda caso, l'esatto opposto del modo nel quale noi consideriamo il mondo. Ma se voi prendete lo strano ordine delle cose, c'è un capitolo, un paragrafo intero in cui Damasio comincia dall'inizio e dice perché sono delle cellule che cooperano, che generano dei macroorganismi che cooperano. E questo che cooperano lo ripete tipo 10 volte. Perché è lì il punto. Noi diventiamo ciò che diventiamo perché ciò che ci costituisce, più o meno saggiamente, perché non avendo un cervello non è detto che abbia pensato in questi termini, però diciamo che senza cervello e senza mente, come dice sempre Damasio, si rende conto che stare insieme è più comodo, permette di vincere meglio certi scontri, permette di adattarsi meglio all'ambiente, è conveniente, è quello il punto. Okay? Quindi noi siamo questi cosmi. Che ci piaccia o meno, qui, come vedete, i vecchi insegnamenti esoterici, no? La tavola di Smeraldo che dice as above, so below, come in alto, così in basso. Ha ragione, perché se noi siamo formati da 90 miliardi di esseri viventi, noi siamo un cosmo. Non è che siamo nel cosmo, ma lo siamo proprio noi. Perché ci sono appunto 90 miliardi di esseri viventi che vivranno pensando che dove stanno sia l'universo. Noi, se pensano, se no non pensano, ma comunque diciamo in linea di massima, grosso modo la questione sta lì. E questi vivono e muoiono. Come dice Edgar Morin, noi siamo costantemente vita e morte. Le nostre cellule muoiono, si sosti vengono sostituite e a noi tutto questo sembra normale. Però se usciamo da quest'idea che è normale, la domanda è come diavolo è possibile che ci sia questa sincronia perenne che dura negli anni, più o meno. Poi, ovviamente, guarda caso, quando comincia a perdere i colpi con la sincronia, succedono cose che non dovrebbero. Però, insomma, mi sembra anche vista la scala della questione, manco mi stupisce più di tanto, diciamo. Allora, come accade questa cosa? Una delle possibili spiegazioni è esattamente una dinamica quantistica, che è il famoso entanglement. L'entanglement l'abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che cos'è l'entanglement? È un legame alocale e atemporale, un legame informativo, dicono gli scienziati, che essendo alocale e atemporale è di fatto immediato, quale che sia la distanza che lega coloro che sono coinvolti in questo legame. Quindi, paradossalmente, siamo oltre la velocità della luce. Tanto per dirne una, no? E questa cosa è stata sperimentalmente provata. Andatelo a vedere, non mi metto a fare le rassegne degli esperimenti perché diventa complicato. Però è stato sperimentalmente provato, tanto che oggi come oggi l'entanglement è alla base delle più efficaci forme di crittografia informatica. Quindi non è una cosa che sta soltanto nel mondo di sotto del subatomico, ma ci stiamo facendo cose. Siamo in grado di generare delle particelle entangled che variano all'unisono ovunque esse siano. Non solo, se vogliamo andare, diciamo, in una specie di rêverie mezza delirante, potremmo perfino dire che l'entanglement, per certi versi, dà un senso all'astrologia, alla faccia di tutti quelli che sono anni che se la prendono con la questione. Perché se è vero che siamo in istantanea connessione con degli oggetti anche lontani miliardi di anni luce, è perfettamente comprensibile o pensabile che un cielo abbia un'influenza su te che nasci. Perché tanto non serve che si tratti di una cosa immediatamente diretta e meccanica, no? Però, ripeto, prendiamola per il momento così come una provocazione divertente. Allora, questo entanglement potrebbe spiegare, appunto, essendo istantaneo, come mai 90 miliardi di esseri viventi si comportino nei modi richiesti perché noi si viva. Perché, ripeto, non è ovvio. È tutt'altro che ovvio. E questa cosa viene oltretutto da alcuni teorici, ma è chiaro che si tratta di teorie per il momento perché qui l'evidenza empirica, come abbiamo detto la volta scorsa, lascia un po' il tempo che trova, si tratta di cose che non abbiamo granché modo di testimoniare direttamente, però da parte di alcuni teorici la nostra stessa consapevolezza viene considerata come frutto dell'entanglement. Tant'è vero che le energie che vengono sprigionate dal cervello nel mentre che pensa seguono esattamente la stessa frequenza del crollo della funzione d'onda, che è una delle questioni problematiche appunto dell'entanglement. Dite voi, e che come facciamo? Com'è che il nostro cervello, che non è subatomico, lavora in questo modo? Perché all'interno delle cellule, e qui veniamo a un altro di quei casi appunto nei quali l'ignoranza spesso e volentieri fa brutta figura, esistono delle strutture che si chiamano microtubuli, che fino all'altro ieri erano considerate semplicissimamente delle strutture di supporto cellulare, cioè delle specie di tubi innocenti, mettiamola così. Ora abbiamo scoperto, man mano, e noi quindi pensavamo che fossero del tutto influenti e no, di nessun interesse da studiare. Poi qualcuno ha avuto, come dire, questa rottura dell'ovvio per cui si è interrogato in proposito e ha scoperto che all'interno dei microtubuli effettivamente esiste un ambiente subatomico. Le dinamiche all'interno dei microtubuli sono delle dinamiche subatomiche e probabilmente sono quelle che potrebbero spiegarci come mai pensiamo e come mai il nostro corpo si muove a delle velocità che sono inspiegabili. Un vostro collega mi ha mandato tempo fa, un vostro collega di fisioterapia mi ha mandato un saggio molto interessante nel quale si diceva: guardate che se anche noi accettiamo l'idea della trasmissione degli impulsi nervosi composita, quindi chimica ed elettrica, non riusciamo a spiegare i tempi di reazione. Manco così. C'è qualcos'altro. Questo è il punto della cosa. Cioè, se noi applichiamo la scienza come andrebbe applicata, troviamo più problemi che non soluzioni, perché l'idea era quella inizialmente. Dopodiché ci siamo voluti tranquillizzare a tutti i costi e quindi ci siamo detti: no, abbiamo trovato finalmente la lingua di Dio, siamo in grado di descrivere tutto il mondo. Non è vero. Non è vero affatto, perché anche se voi andate a prendere altri grandi studiosi, cioè per esempio la scuola di Santa Fe, che io sono ormai, cioè non ci andrò mai, ma sono anni che vorrei andarci, che è l'Istituto di Studi sulla Complessità, dove fior di Nobel, quindi non parliamo di pizza e fichi, parliamo di gente che ha una carriera scientifica incredibile alle spalle, ti dice questo: dice, guardate che se voi continuate a dire che la vita è nata sulla Terra a causa di incontri casuali di componenti all'interno del brodo primordiale, vi faccio presente che se questa cosa do avesse dovuto accadere così, noi avremmo avuto bisogno di un universo che durava da, non lo so, 150 miliardi di anni, non quelli che abbiamo deciso, 18-20 che abbiamo attualmente deciso, perché non ci sarebbe stato verso che statisticamente, semplicemente meccanicamente, le cose si incontrassero così da generare delle molecole complesse che poi continuassero a incontrarsi. Sarebbe stata una questione assolutamente impensabile. Quindi c'è probabilmente qualcos'altro in ballo. Perché l'entanglement potrebbe essere interessante da questo punto di vista? Perché se è vera la teoria del Big Bang, perché che deve accadere perché due particelle siano entangled? Devono entrare in contatto. Se per ipotesi la teoria del Big Bang, per quanto, come dire, anche lì mitico-simbolica, perché io insisto che qualcuno deve spiegarmi com'è possibile concentrare tutta la materia dell'universo in un punto, che insomma, no? Sono quelle cose che uno le dice, e dice: ah, ok, è chiaro, a posto, la fallo, fammelo vedere un attimo. Ma anche quella di una rosetta, concentrami una rosetta in un punto, io te credo, ma non mi pare. Però vabbè, diciamo che per qualche ragione che va al di là della nostra comprensione, su questo non ho nessun dubbio ad ammetterlo, effettivamente ci sia stato il Big Bang, vuol dire che tutta la materia è entangled, perché stava tutta lì. Non so se è chiara questa cosa. Non c'è una particella del cosmo che non sia collegata alle altre, ed è, guarda caso, il dogma delle filosofie orientali. Dimmi, Sofia.
Secondo questa teoria, quindi, ogni interazione è utile. Secondo questa teoria, dico, ogni interazione è utile.
No, non necessariamente, perché se fosse così veramente ci troveremmo dentro il famoso meccanismo.
Ok. Mi chiedevo se fosse paragonabile alla Wechselwirkung zimmeliana,
Oh, vedi,
in un
brava.
certo.
Non a caso ci ho scritto un saggio sopra, sì. È decisamente paragonabile a Vescovi Viscount Symbelian, anzi poi ve lo mando quello perché è una delle ultime cose che ho scritto. E sì, nel senso che come vedi la fondamentale interconnessione delle cose, no? Che noi prendiamo sempre a ridere perché appunto ci va a venire in mente gli hippie, ci va a venire in mente gli Hare Krishna e via con te, cioè, tutta una serie di questioni che abbiamo accuratamente trattato come folklore perché no, se no era problematico. Però è al fondamento sia della nostra cultura con Eraclito che di tantissime nostre teorie, no? Tutte le teorie dell'interazione e dello scambio sono questo. Chiaramente non possiamo predicare che l'interazione e lo scambio siano regolarmente gestiti da qualche dinamica ulteriore, perché questo comincerebbe a diventare un altro determinismo del quale facciamo volentieri a meno. Ci sarebbe da studiare il quando, come, perché sarà una cosa che non credo accadrà mai fondamentalmente, perché ho paura che per il momento sia ben oltre la nostra capacità di comprensione. Però di fatto che esistano appunto delle dinamiche e delle regie che potrebbero essere il famoso fuoco eracliteo, giusto appunto, quindi un ordine implicito. Anzi, se la vogliamo dire con uno dei maggiori fisici del XX secolo, un ordine implicato che gestisce in qualche misura, assicura degli equilibri dinamici, allora chiaramente dovremmo modificare radicalmente il nostro modo di vedere e di pensare le cose, ma appunto lì. Le culture orientali hanno fatto questo. Le culture orientali, vi ripeto, se voi prendete i Veda indiani e li leggete, sono praticamente un trattato di fisica del secolo scorso o di questo tempo. Sembra che gli indiani da 4.500 anni avessero capito già più o meno tutto, tant'è che la questione del Big Bang è la nascita degli universi da Shiva. Shiva fa sbocciare gli universi attorno a sé, più o meno. La questione è molto più bella, ovviamente, messa così che non il Big Bang catastrofico che poi non può esitare che in una assoluta entropia. E di conseguenza, ecco, insomma, c'è una componente poetica, ma c'è anche una fortissima sovrapponibilità. Non so se ve l'ho detto, ma c'è un fisico del secolo scorso che si chiamava Fritjof Capra, che ha scritto Il Tao della fisica, che è esattamente questo. E stiamo parlando di un fisico, non stiamo parlando di uno che andava negli ashram a meditare. Parliamo di uno che andava anche negli ashram a meditare, ma faceva esperimenti scientifici a tutto tondo, no? E questo è il punto. Voi prendete lui, prendete David Bohm, prendete Heisenberg, era tutta gente che queste cose le diceva. È la vulgata che esce poi che non le dice, per qualche strano motivo. Qualche strano motivo che noi possiamo perfettamente, come dire, comprendere almeno in parte come resistenza del paradigma. Perché queste cose, il paradigma, lo mandano no per aria, lo disintegrano. Ma non solo il paradigma ultimo, pure quelli prima, cioè tutta l'intera nostra sessione culturale degli ultimi 2500 anni, che secondo la filosofia indù sono il ciclo normale di una cultura, quindi guarda un po' i casi della vita, anche lì, ecco, tutti gli ultimi 500 anni sono frutto, perlomeno nella parte preminente, no? Perché appunto le culture orientali avrebbero tentato di fare diversamente, poi non è che ci sia riuscito benissimo da nessuna parte, quindi vabbè, facciamo finta di nulla, però di fatto sono un fraintendimento radicale di quello che è stato. Dal nostro punto di vista, questa cosa la possiamo ricondurre veramente ab inizio all'opposizione fra Eraclito e Parmenide, ovvero sia il processo da una parte, la stabilità dall'altra. Noi abbiamo scelto la stabilità, noi siamo una cultura che privilegia il solido, l'affidabile, il continuo, ciò che offre un appoggio, perché siamo una cultura che si percepisce irrimediabilmente in bilico. No? Pensate a si sta come d'autunno sull'alberi le foglie, pensate a tutte le altre varie formulazioni. Noi abbiamo sempre interpretato questa cosa in modi diversi da altri. No? Sapete perfettamente che in India, per esempio, la morte, o in Giappone, la morte è un'altra cosa. Viene vista come uno step normale, come un qualcosa che accade, come un qualcosa che poi anzi apre ad altre possibilità, no? La reincarnazione, tutta una serie di altre strategie. Da noi c'è sempre stato il terrore del vuoto. Noi abbiamo l'horror vacui che è scritto nella nostra cultura a grandi tratti. Nell'ultimo saggio che vi ho appena pubblicato, quello lì di Eraclito, giusto appunto, c'è un paragrafo che è dedicato allo zero. Non so se ve l'avevo mai detta sta cosa. Ma voi sapete quando abbiamo adottato lo zero in Occidente? Come strategia di, come dire, di conto. A metà del 500, non nel 500, del 1500. Perché fino ad allora non volevamo, perché a noi lo zero ci crea dei problemi enormi. Perché lo zero è il segno del non esistente e sulla base di Parmenide tu non puoi pensare ciò che non è. Pensate che cribbio di pastrocchio siamo riusciti a combinare, perché di fatto noi non facciamo altro che pensare ciò che non è, perché altrimenti non cambierebbe mai nulla e staremmo fermi qui a guardarci fermi, no? Ecco, no. Invece, siccome pensiamo ciò che non è, creiamo cose nuove. Quindi noi da una parte abbiamo un fondamento culturale che è inorridito dal fatto che possa esserci qualcosa che non esiste di cui parli, dall'altro invece ci comportiamo regolarmente, quindi la schizofrenia, altro che le forme schizomorfe di Duran, qui stiamo proprio una patologia spinta. Però, nonostante tutto, prima di far sì che tutti accettassero lo zero, e vi faccio presente che in termini pratici ed economici, visto che rompiamo spesso e volentieri le palle da questo punto di vista, lo zero è infinitamente superiore a tutte le altre forme di tenuta di conto. No, perché lo zero crea la possibilità della posizionalità. Tutte le altre strategie, inclusi i famosi numeri romani, bellissimi, molto, molto come dire, folclorici, però per scrivere un numero lungo te vengono 2 metri di lettere. Non è comodo, no? Quando te la cavi con 1-0-0, 1 e 5 zeri, 1-0 alla decima, eccetera. Noi abbiamo dei modi di essere sintetici attraverso questa nuova capacità di tener di conto che sono incomparabili con tutte le altre. Eppure, nonostante questo, noi abbiamo traccheggiato fino a metà 500 perché non lo volevamo. Perché l'assenza, il nulla, a noi ci terrorizza. Il nulla è l'annientamento. Non a caso il nostro universo finisce nell'entropia, no? Lo saprete, l'idea generale è quella. Peccato che non torni nulla di tutto il resto, perché, come saprete, se la teoria del Big Bang dovesse funzionare come era intesa, a un certo punto, se una cosa scoppia, dovesse spingere le cose lontano, ma poi queste piano piano ricadono. Lo sapete, suppongo. Quindi la teoria del Big Bang dovrebbe insegnarci che le galassie abbiano un moto che pian piano diminuisce, anche impercettibilmente, ma nell'arco degli anni si dovrebbe poter valutare. No, noi vediamo che le galassie accelerano. E capite che la questione non è proprio ovvia. Quindi ci deve essere qualcos'altro. Solo che, siccome appunto l'immaginario su cui fondiamo la conoscenza è un immaginario di separazione e opposizione, come abbiamo detto, noi abbiamo creato una fisica che privilegia radicalmente la separazione e l'opposizione. Quindi abbiamo deciso che tutto l'universo si sarebbe comportato secondo il secondo principio della termodinamica, ovvero sia la corruzione inevitabile di qualunque forma d'energia fino ad una soglia zero. Tutti quanti gli scienziati si sono accorti che non è sufficiente, perché mentre accadono processi di questo genere, che potremmo chiamare di disordine, ne accadono altri di organizzazione. Tant'è che Edgar Morin vi parla di un sistema auto-eco-organizzato, ovvero sia un sistema che è in grado di tenere insieme processi di organizzazione complessa e processi di distruzione. Che poi saremmo noi di nuovo, tanto per cambiare. Poi dice uno, a un certo punto tende, ma non solo noi, anche il gatto di casa, anche, cioè qualunque cosa vivente è un processo auto-eco organizzato. Perché il vivente è processo. È costante rigenerazione di tessuti che si sfasciano. Finché la rigenerazione riesce a tenere il passo dello sfasciarsi, stiamo bene. Quando comincia a essere più sfasciamento che altro, cominciamo a perdere colpi. È abbastanza intuibile, no? E soprattutto, di nuovo, accentua quanto la nostra parte mentale e spirituale sia correlata allo stato della parte fisica. È una sua emanazione. È terribile dirlo, ragazzi, però noi abbiamo oggi, grazie alle neuroscienze e all'allungarsi dell'esperienza di vita, abbiamo una dimostrazione abbastanza seria di almeno una parte di correlazione stretta fra lo spirituale e il materiale. Noi abbiamo tutte le malattie degenerative della vecchiaia che testimoniano che col progredire dello sfasciarsi, con l'andare avanti dell'entropia del sistema, il nostro io non c'è più. Si perde la memoria, si perde la capacità di parlare, si perde la capacità di riconoscere gli altri, si è qualcos'altro. Ora questo In un'ottica etet non vuol dire necessariamente che non ci sia anche un principio di anima. Perché noi, nella nostra ottica semplice, diciamo, allora, se è così siamo materia, basta, non ci sarà nulla, è tutto finito, è tutto perso. Ma dal punto di vista degli indiani, il nulla è la potenzialità di creazione. Non è il nulla che intendiamo noi. Per gli indiani hanno tipo 18 parole per dire nulla, santi Dio. Noi ne abbiamo una e ci terrorizza. Non so se capite che cosa intendo quando parlo di diversità culturale. Noi siamo arrivati oggi, con 2500 anni di scienza, fisica, riflessione, l'ira di Dio, ad accorgerci che probabilmente la materia si genera grazie al nulla, perché si dice che emerga in qualche misura da scambi cellulari che saltano, scambi atomici che saltano sull'orlo dei buchi neri. Quindi di fatto il nulla crea, che gli indiani l'hanno sempre saputo. Ed è per questo che sono stati i primi a inventarsi lo zero, perché per loro era normale, non c'era nulla di strano, non minacciava nessun tipo di assetto culturale l'esistenza dello zero. A noi invece ci mandava completamente fuori, perché lo zero è ciò che non c'è. E come vedremo nel saggio della realtà, di Risk and Reality, di cui abbiamo appena parlato, l'irreale è una categoria che per noi era ovvia, ma non è ovvia per niente. Perché nel momento in cui io menziono l'irreale, questo si dota di una forma di realtà, che va sfumata in qualche modo, ma è lì, no? Io posso dire che la chimera non esiste, ma nel momento in cui parlo della chimera, disegno una chimera, in qualche modo quella chimera esiste. Quindi, come vedete, no? Reale e irreale sono coppie di un'opposizione contraddittoriale, non sono due estremi opposti, come diceva Parmenide. Secondo Parmenide, siccome l'irreale non c'è, io non ne posso parlare, ma già nel momento in cui dico che l'irreale non c'è, sto mandando in cortocircuito l'argomentazione. Non so se è chiara sta cosa. Perché lì, nel momento in cui dico, ah, quello non c'è, ma già dicendo che non c'è, gli sto dando una qualche esistenza. Quindi c'è fondamentalmente una contraddizione in termini. So, delle pretese che sì, sono rinviabili, come dicevamo, a dinamiche immaginali, di razionale non c'è molto. Perché questa opposizione strenua a qualunque forma di vuoto, a qualunque forma, anche lì, se vi ricordate, o forse non ve lo ricordate, non lo sapete, ma l'inizio della scienza nasce esattamente allo scopo di negare la possibilità di interazioni a distanza, perché gli sembravano magiche, non era possibile, ci doveva essere per forza qualcosa. Einstein è stato ancora l'ultimo a sostenere che esisteva l'etere, che era l'unica soluzione che si eravamo inventati per spiegare come mai dei corpi separati avessero delle reazioni coordinate, in qualche modo prevedibili. Non so se vedete quanto la cosa va avanti. Cioè, dallo zero che mancava ai romani fino all'etere di Einstein, la continuità immaginale è tutta lì. Noi sono millenni che cerchiamo di evitare di pensare il nulla. E invece il nulla è lì. Non so se sta cosa è qui, è ovunque. Quindi capite che la questione è bella, come dire, complicata. Ok, allora direi che per il momento ci fermiamo un attimo, se no si rischia il famoso information overload. Ci rivediamo fra 10 minuti e ricominciamo, però continuo. Se c'è qualcosa che volete che chiarisca di quello che ho detto fino adesso, fate un attimo mente locale e me la chiedete. Ok? A fra poco.